Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
Il falso e la diffamazione si regolano per legge. La satira deve essere completamente libera. Sono le idee che poi trovano uno sbocco naturale e un seguito se valgono davvero qualcosa. Massimiliano da Firenze.
Sono Vito e chiamo da Bari. Per carità, la satira va benissimo, anzi, ce ne vorrebbe. Però, voglio dire, comunque ci dovrebbe essere un limite, visto la suscettibilità di certe religioni. E poi, tutta questa satira a quei livelli così offensivi, è giusto che poi il conto lo debbano pagare sempre la povera gente?
E questi due ascoltatori pongono con chiarezza il dilemma che ci assilla da settimane, in realtà da anni, da sempre potrei dire, però in particolare da quello che è accaduto dopo Charlie Hebdo, a Charlie Hebdo, ai colleghi di Charlie Hebdo, che è accaduto al Samuel Paty, cioè l'insegnante francese decapitato. L'occasione di tornare a parlare di satira e diritto alla satira e limiti alla libertà di espressione ci è venuta perché abbiamo letto che il Vernacoliere, che per i non toscani, forse per, insomma, immagino che pochi non lo conoscono, ma insomma è una rivista, un giornale che viene pubblicato a Livorno da più di dall'82, quindi insomma da moltissimo tempo, e che rischia la chiusura. Quindi noi abbiamo pensato di dare la parola al direttore e fondatore del Vernacoliere stesso, che è Mario Cardinali, poi analizzare però con Concita De Gregorio, con Alberto Gambino, con Osho, anche il tema del diritto di satira e dei limiti alla libertà di espressione. 335-699-2949. Quindi prima di andare da Cardinali, vorrei farvi ascoltare sul tema una voce di Daniele Luttazzi e una voce di Stefano Bartezzacchi, cominciando da Luttazzi.
Chi vuol mettere la mordacchia alla satira ha dei problemi. C'è chi proibirebbe la satira sulla religione perché i sentimenti religiosi vanno rispettati. Ma può un autore satirico rispettare i sentimenti di chi crede all'esistenza di un essere invisibile nel cielo che punisce le azioni umane? Giove, intendo.
Stefano Bartezzacchi, che è un semiologo.
I limiti della satira. Ecco, secondo me più che i limiti la satira non ne ha per costituzione, però ha delle delimitazioni, nel senso che ha dei contesti. Ecco, a me non piace quando un politico dice ma io stavo facendo satira. Charlie Hebdo da questo punto di vista è onesto, perché è un contesto molto noto in cui si fa anche una satira che notoriamente non si pone problemi di buono o cattivo gusto. E la satira, diciamo, riesce a essere un pochettino più simpatica quando dal basso attacca verso l'alto.
Che è poi quello che credo faccia il Vernacoliere, prima davvero di andare da Cardinali, Gloria da Cagliari. Buongiorno Gloria.
Buongiorno a lei.
Ci dica.
Niente, io ho mandato un sms in cui dicevo che secondo me la satira dovrebbe individuare i suoi limiti nel momento in cui da sarcasmo, da critica al potere, diventa invece offesa brutale. E scrivevo anche perché noi italiani non ci siamo divertiti quando ci hanno rappresentati sporchi di sugo e di lasagne dopo un terremoto, e a giustificazione di questa vignetta Charlie Hebdo ha detto: non siamo noi che costruiamo le vostre case, è la mafia. Quando si massifica la satira perde il suo valore di protesta e di critica.
Gloria, lei pone una questione enorme, vera, sulla quale, oltre poi a farci raccontare perché naviga in cattive acque un giornale glorioso come il Vernacoliere, insomma, l'opinione di Mario Cardinali crediamo che sia importante. Qui sul Fatto ho una foto di manifestanti a difesa del Vernacoliere stessa con il cartello in mano Je suis Charlie. Buongiorno Mario, buongiorno Cardinali.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, abbiamo messo molta carne al fuoco, cominciamo.
Può dipendere dal fatto che la satira ormai, mentre prima rappresentava un pochettino, come la interpreta del Vernacoliere, la voce dal basso in antinomia con l'alto, adesso è diventata anche uno strumento di potere, perché ormai fanno satira tutti, e forse sta anche in questo uno dei motivi della sua crisi, ma soprattutto per quanto attiene perlomeno al Vernacoliere, per venire le cose più concrete, poi sì, il discorso si può allargare. Il discorso che mi sta a cuore è quello del fatto che il Vernacoliere sta scontando una triplice crisi: prima la crisi generale, economica, poi la crisi dell'editoria cartacea in particolare, dovuta al fatto che ormai tutti vanno sul web e nessuno vuole pagare più niente, e infine la botta del Covid. Noi che eravamo arrivati negli anni 90 a tirare 80.000 copie e a venderne più di 60.000, adesso siamo ridotti alle 15-20.000 copie con vendite sul 50%, non ci bastano assolutamente più. Ecco che allora, siccome abbiamo, ad esempio anche su Facebook, abbiamo quasi 300.000 seguaci e tutti si spetticano dell'odio.
Se lei ha usato il verbo si frughino, che vuol dire?
Si frugarsi, mettersi come in tasca per cercare soldini, cioè a un certo punto concretizzino questo loro sostegno morale, perché è il momento di dimostrare, insomma, che a un certo punto si può anche fare un abbonamento. Per noi gli abbonamenti sono vitali, nel senso che siccome viviamo solo di entrate dal vendite, le vendite edicola stanno diminuendo spaventosamente
per tutti,
perché
purtroppo
le edicole stanno spaventosamente chiudendo e si sono trasformate più che altro in mercerie, mesticherie, più che in luoghi di vendita di prodotti editoriali. Ecco, a quel punto abbiamo bisogno di sostegno concreto per andare avanti.
Scusi, cardinali, lei sta con Charlie Hebdo?
Prego?
Tu stai con Charlie Hebdo? Stai con Charlie?
Se sto con Charlie Hebdo?
Sì.
Ma in che senso sto con Charlie Hebdo? Io posso stare con tutti coloro che manifestano libertà di pensiero, poi bisogna andare a vedere se si è più o meno d'accordo. Ma la satira è una manifestazione, come disse anche la Corte d'Appello d'Assisi a Firenze nell'assolvermi da un'accusa di aver offeso la natura divina del Papa.
Sì.
La satira è un'espressione tipica ed essenziale della libertà di pensiero sancita dall'articolo 21 Costituzione.
Però mi ha fatto impressione, Mario, leggere in una tua intervista la risposta: noi critichiamo, prendiamo in giro i preti, ma non Dio e Cristo.
Ma questo dipende un pochettino da con quali intenzioni uno si avvicina alla critica più o meno religiosa. A me non scandalizza il fatto che qualcuno creda in un Dio, io non ci credo, ma non mi scandalizza. Io rispetto la loro libertà, loro rispettino la mia. Mi indigna come cittadino, come uomo, come pensatore, lo sfruttamento che viene fatto della religione con i simboli religiosi che viene fatto, non dal punto degli amministratori della religione, che viene fatto dei credenti, assolutamente dei credenti, devono credere tutti e devono credere anche che magari, che so, come mi disse una volta, molti anni fa, un direttore di tipografia che era gestita da una compagnia religiosa, che mi disse, metta pure il cappotto qui accanto a questo qui, a questa tonaca, tanto la tonaca è benedetta. Ecco, io mi sono sentito anche dire, insomma, ma i preti che violentano i bimbi, ma sai, tanto c'hanno l'uccello benedetto, scusatemi il termine, ma tanto.
Sì, no, io tra l'altro sono un po' pudico, ma insomma leggo tre titoli che, appunto, pubblicati anche dal Fatto: Bimbo violenta un prete, Salvini abbandonato da Dio, Conte lasciaci trombà. Voi li conoscete, immagino, chi gira per le edicole italiane, i titoli del vernacoliere. Ci sono due domande che vorrei fare a una pisana di nascita, ma credo livornese di crescita, quindi il vernacoliere conosce molto meglio di me, cioè Concita De Gregorio, scrittrice e giornalista. Concita, buongiorno.
Buongiorno Giorgio, buongiorno anche a Mario.
Buongiorno Concita, buongiorno.
Immagino, Concita, che tu insomma ti ritragga un po' se io ti chiedo: ma il vernacoliere è sessista, è insensibile, è blasfemo?
Ma no, il vernacoliere è un'istituzione, mi viene da dire, cioè, non so, io poi da livornese ci sono cresciuta, sai che quando sono arrivata a Roma ragazzina mi chiedevano se avevo cominciato a lavorare al vernacoliere, qualcuno l'ha anche scritto, e io rispondevo sempre purtroppo no, mi sarebbe tanto piaciuto, ma purtroppo, però se Mario mi vuole io sono disposta ad andarci a lavorare, cioè il mio sostegno potrebbe essere questo. No, il vernacoliere, guarda, parlando seriamente, sì, come, perché la satira è una cosa seria,
diceva
Mario, è libertà di pensiero, e come il pensiero risponde alle regole del pensiero, cioè ci sono, certo che il pensiero è libero, però puoi essere in accordo, in disaccordo, quando qualcuno esprime il suo pensiero, può essere un pensiero legale o illegale, perché esistono pensieri illegali, esistono pensieri criminali, no? Che poi si traducono in atti criminali, cioè esistono pensieri blasfemi. Non è che la satira di per sé è sempre come dire, da mettere sugli altari, no? Alle volte si può non condividere, ma appunto risponde alle regole generali di ogni espressione di libertà di pensiero e di parola. Però la satira ha una caratteristica in più che la rende più forse appunto più corsara, no? Rispetto ad altre forme di scrittura e di parola, che è irriverente per sua natura, cioè per natura la satira, come diceva appunto Mario poco fa, si oppone al potere, no? Altrimenti non ha senso, la satira di regime non ha senso, non esiste. Quindi anche la blasfemia, il sessismo, ecco, quando stanno nel novero della satira, hanno sempre una vena di critica al potere che in qualche modo deve farla guardare sotto un'altra luce. Detto questo, parlavate prima di Charlie Hebdo, cioè ci sono delle cose a me che proprio per la mia sensibilità personale non mi arrivano, non mi fanno ridere. Ecco, un'altra grande regola della satira per me è che deve essere irriverente, amara, ma ti deve anche in qualche maniera suscitare un sorriso, almeno un sorriso interno o un pensiero che abbia a che vedere col sorriso. Quando la satira è cupa, è greve, è triste, è cattiva, no? Ma è cattiva nel senso non etico, è una cattiva satira nel senso dell'intenzione, semplicemente si vede dal fatto che non suscita quel guizzo che dovrebbe.
Questo credo sia il nodo, questo sia il nodo, quello che ha appena raccontato Concita De Gregorio. Professor Gambino, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Giurista Alberto Gambino, presidente di Scienza e Vita, prorettore vicario dell'Università Europea di Roma. Il punto è la responsabilità della satira. Zagrebelsky l'altro giorno sulla Stampa ha scritto un articolo che andava un po' contro quello che ha detto Macron l'altro giorno. Che dice il diritto, professore?
Dunque, no, il diritto effettivamente ascrive la satira nell'alveo della libertà di manifestazione del pensiero, anzi per certi versi, rispetto a quello che diceva Concita De Gregorio, non deve neanche far ridere, neanche far sorridere, neanche internamente, cioè questa libertà è talmente soggettiva rispetto al riflesso nei consociati che dare poi un giudizio sulla buona o la cattiva satira già andrebbe a conculcare questa libertà di manifestazione. Altro è però la ricaduta della satira rispetto a quell'altro grande valore che è la dignità umana, la dignità della persona. E qui c'è un bilanciamento da fare. Perché ogni volta che la satira va ad aggredire il cuore della nostra umanità, qui ci troviamo davanti a un altro diritto inviolabile, direi universale, che necessita di un contesto.
Solo che è difficile da definire, è la dignità.
Non c'è dubbio, se non lo fa il legislatore, in Italia per certi versi l'ha fatto il legislatore, addirittura noi abbiamo anche delle sanzioni penali su alcune offese molto dure. E per esempio in Francia non l'ha fatto il legislatore, ci si rinvia dei principi generali, tra l'altro di carattere internazionale, e viene lasciato ai giudici, alla giurisprudenza. E i giudici sono esseri umani, anch'essi incarnano con la loro soggettività una più o meno sensibilità a una certa vicenda, e in effetti ci abbiamo dei casi molto contrastanti l'uno con l'altro. Facciamo per attenzione, anche le norme internazionali poi stanno con i piedi per terra. L'articolo 10 della CEDU fa riferimento anche a contemperare, a in qualche modo mettere in qualche modo dei confini su questo diritto della libertà di espressione anche per motivi di sicurezza pubblica, e qui non si può fare a meno di sollevare anche questo principio, perché qui ci mancherebbe altro che poi ci rimettono la vita altri consociati che invece vanno tutelati dallo Stato.
Fa impressione, perché gli italiani su questo sembrano, non dico quasi tutti d'accordo, ma sono tutti d'accordo, ma quasi tutti d'accordo. Come la pensa Osho? Federico Palmaroli, buongiorno.
Buongiorno. Come buongiorno la pensa? A tutti. No, io sentivo appunto i ragionamenti fatti poc'anzi. Io sono d'accordo con l'impostazione secondo la quale appunto non ci vogliono dei paletti alla satira, che deve essere fatta deve essere riverente. I futuristi dicevano: nessuna opera che non abbia un carattere di aggressività può essere un capolavoro, quindi aggressività ovviamente intesa nel senso di irriverenza o comunque di efficacia. Però ero d'accordo quando sentivo che quando si è veramente molto molto pesanti, come fa Charlie Hebdo, quando si è parecchio irriverente, quando si vanno a toccare temi così importanti, secondo me bisognerebbe almeno saper far sorridere. Sono d'accordo con l'impostazione e con quello che sentivo prima, sì. Che cioè non a me per esempio Charlie Hebdo non fa proprio ridere, al di là dell'irriverenza, del carattere aggressivo appunto, ma non fa proprio ridere. Quindi io personalmente vi dico che quando faccio qualcosa che mi rendo conto che è molto pesante,
urtare, sì.
Sì, quantomeno cerco di capire se veramente almeno fa ridere. Ci sono delle cose che io ho tenuto nel cassetto che mi facevano tanto ridere. E poi ho sempre dei tester, no?
Perché avevi paura che offendesse
sì,
qualcuno.
Esattamente. Guardate, quindi mai mi sarei sognato di pubblicare qualche cosa che neanche faceva ridere, oltre a essere molto rispettoso.
I francesi, era Federico Palmaroli, Osho, che stava parlando, Concita, per chiudere, i francesi sembrano essere più intransigenti di noi, Concita, perché?
Sì, guarda, vabbè, la cultura francese in generale è una cultura diretta, c'è uno spirito, no, del luogo, appunto, una cultura diffusa che è diversa dalla nostra. I francesi diciamo hanno molto a cuore le loro cose, sono un po' meno indulgenti con quelle altrui. Adesso dico una banalità sulla quale si potrebbe fare satira, ma insomma poi è anche il sentire diffuso la materia prima della satira. Io volevo rispondere al professor Gambino dicendo che certamente dal punto di vista del diritto sottoscrivo tutto quello che ha detto, infatti la satira risponde. Io mi ricordo quando dirigevo l'unità ho avuto tantissime battaglie in difesa della satira, Staino, Mauro Biani, difendendola anche dalle accuse appunto, certo, in qualche caso di blasfemia. Certo che c'è un quadro giuridico normativo per cui tu non puoi superare certi paletti, no? La sicurezza nazionale, l'offesa, l'ingiuria, la diffamazione. Quando parliamo, credo anche Osho, immagino anche Mario Cardinale,
30 secondi se riesci, Concita.
Mi voglio riferire a Federico Maria Sardelli, sì, il mago afono, cioè sì, grandi figure della satira. Devono far sorridere in soggettiva, cioè il destinatario della satira. Io personalmente, quando leggo una vignetta, devo sorridere. Se non sorrido, ha fallito il suo bersaglio. È una dimensione soggettiva, certo non giuridica, ma io credo che questo sia lo scopo della satira: essere irriverente e suscitare un sorriso.
Concita De Gregorio, Mario Cardinali, in bocca al lupo per la tua battaglia del vernacoliere, per la sopravvivenza di un glorioso periodico. Alberto Gambino, Federico Palmaroli, Osho, grazie a tutti. Alessandro Pazienza, Antonello Piergentini in console, Mauro Convertito in regia, e poi la redazione di Radio Anch'io, Adamara, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Alessandro Forlani. Noi ci risentiamo domani mattina alle 7:30. Grazie a tutti per l'ascolto.